Solo abbi fede. Benedica quanti avrete modo di ascoltare in questo giorno questo culto e ringraziamo Dio, vogliamo prima di ogni cosa pregare e invocare il suo meraviglioso nome. Signore, vogliamo alzare le nostre mani nella tua presenza, Signore Dio, e chiederti di benedire questa riunione, Signore, attraverso la tua parola, Signore Dio. Sii tu, Padre Celeste, a darci guida, Signore Dio, e introduzione, Signore, nel campo spirituale, attraverso la tua parola, perché la tua parola è spirito e vita. Così benedici questa riunione e raggiungi quanti ascolteranno questa registrazione. Nel nome del Signore Gesù Cristo, il Santo di Israele, il nostro amato Re. Amen. Dio sia lodato. Questa è una riunione dove avremo modo di trattare come tema David e la moglie Betsabea. Abbiamo già avuto modo di trattare le altre mogli di David, e abbiamo avuto quindi modo di trattare Michal, Abigail, adesso Betsabea, e poi avremo anche modo di trattare, se il Signore ci darà guida, e avremo quindi per grazia di Dio l'opportunità di trattare anche la Sunamita. Ma soffermiamoci oggi in questa figura, cioè Betsabea, e vorrei passare subito alla lettura, e man mano che abbiamo modo di leggere avremo modo di comprendere questa figura biblica. Purtroppo sappiamo dalla storia, voglio semplicemente dire questo, che Betsabea, prima di diventare la moglie di David, era la moglie di Uria. Ma andiamo alla lettura e man mano avremo modo di riuscire a capire cosa avvenne. Sto leggendo da 2 Samuele capitolo 11, dal verso 1 al verso 5. Or l'anno seguente, nel tempo che i re sogliono uscire alla guerra, Davide mandò Joab con la sua gente e tutti Israele, ed essi diedero il guasto ai figlioli di Ammon e posero l'assedio a Rabba. Ma Davide dimorò in Gerusalemme. Ed avvenne una sera che Davide, levatosi d'in sul letto e passeggiando sopra il tetto della casa reale, vide d'in sul tetto una donna che si lavava, la quale era bellissima d'aspetto. Ed egli mandò a domandar di quella donna e gli fu detto: non è costei Betsabea, figliol di Eliam, moglie di Uria itteo? E Davide mandò dei messi a tolla, ed ella venne a lui, ed egli si giacque con lei. Or ella si purificava della sua immondizia, poi ella ritornò a casa sua. E quella donna ingravidò e mandò a farlo a sapere a Davide dicendo: io sono gravida. Ora mi soffermerò e voglio dirvi che poi la storia ci narra che David da quel momento cominciò a studiare dei stratagemmi affinché potesse mantenere nascosta sia la relazione che aveva con questa donna e trovare anche un modo per legalizzare il bambino. A tal punto che quando non vi riuscì, noi sappiamo dalla storia, non l'andrò a leggere perché mi voglio soffermare su altri aspetti, arrivò al punto di far uccidere il marito di questa donna, mettendolo in prima linea in battaglia. Ma vediamo la risposta da parte di Dio, leggiamola da 2 Samuele capitolo 12, dal verso 1 al verso 14. Poi l'Eterno mandò a Davide Natan, e Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di greggi e mandrie, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnella che egli aveva comprata e nutrita. Essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo dalla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco. Questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giusto da lui, ma prese l'agnella di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Allora l'ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Natan: com'è vero che l'Eterno vive? Colui che ha fatto questo merita la morte. Egli pagherà quattro volte il valore dell'agnella per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo, così dice l'Eterno, il Dio di Israele. Io t'ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo signore. Ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore e ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, io ti avrei dato molte altre cose. Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto morire con la spaduria lo itteo, hai preso per moglie la sua moglie e lo hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria, lo itteo, per essere tua moglie. Così dice l'Eterno: ecco, io farò venire contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro, che si unirà con loro in pieno giorno, poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole. Allora disse Davide a Natan: ho peccato contro l'Eterno. Natan rispose a Davide: l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morrai. Tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici l'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Ci fermiamo qui nella lettura e voglio cominciare con l'aiuto del Signore con l'enfasi. È una storia nella Bibbia che qualcuno mi potrà dire: ma come mai avvenne al re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio? Com'è possibile che avvenne ad un uomo che era l'unto del Signore? Allora noi dobbiamo rispondere a questa domanda che viene posta solitamente proprio attraverso la Bibbia. La Bibbia non è il libro né di Davide e neppure il libro di qualche uomo, è il libro di Dio. E Dio ha annotato il bene e il male, mostrando proprio anche i difetti umani. Ecco perché spesso dico che noi, più che giudicare il prossimo, dobbiamo renderci conto che abitiamo in un corpo che può essere oggi stesso attraversato dalla morte e in poche ore raggiunto dai vermi ed essere roso. Siamo fallaci e allora cerchiamo di comprendere alcune vicende di questo David che ci fanno oggi comprendere come bisogna comportarsi. Intanto voglio cominciare col verso 1 di Seconda Samuele, dove abbiamo letto: l'anno seguente, nel tempo che i re solgono uscire alla guerra, lui doveva andare alla guerra, ma quel tempo mandò Joab, lo abbiamo letto nel verso 1. Questa è la prima riflessione che voglio introdurre. Quando noi non siamo nella linea del dovere, quando noi non siamo nel nostro posto di combattimento, ebbene noi siamo a rischio, perché noi possiamo essere distratti da qualcosa del mondo. Voglio farvi la domanda: e se in quel giorno David, anziché trovarsi lì, si trovava in battaglia, sicuramente non avrebbe avuto quel tipo di caduta. Ecco che cominciamo dicendo che noi abbiamo un posto che dobbiamo mantenere al servizio di Dio. Tu dirai: ma io non sono un predicatore, ma io non sono un diacono, ma io non sono un cantore. Bene, ma hai un posto al servizio di Dio, non ti fermare. Ossia, tu hai un appuntamento in chiesa, tu hai un appuntamento con la preghiera, tu hai un appuntamento con l'evangelizzare, tu hai un posto che devi occupare, perché se quel posto lo cominci a trascurare e se cominci a cadere nei vari vizi terreni, nelle varie distrazioni, e oggi può essere la televisione, domani può essere il gioco, dopodomani può essere lo sport, rimanere ingabbiato nelle cose di questo mondo, e allora, ebbene, David cadde in adulterio fisico, ma ci sono tante altre forme di idolatria dove l'uomo può cadere nel momento in cui lascia il suo posto di combattimento. Non a caso la scrittura dice: non abbandonando la comune adunanza, come alcuni sappiamo erano già al tempo di Paolo usi da fare. Quindi Davide era fuori la posizione. Noi dobbiamo rimanere nel posizionamento dove Dio ci ha posti, perché fuori da quel posizionamento noi siamo a rischio di cadere. Altro punto, fatemelo dire, questa donna e la sua nudità. Ora sicuramente, fratelli e sorelle, ci fu qualcosa. Ora non voglio giustificare la condizione di David, ma sappiamo che purtroppo certe cose si fanno in due. Ma anche questa donna fu poco cauta. Lei si trovava in una condizione a pulirsi, però sicuramente non c'era stato, per quanto lui si trovasse nei tetti, per quanto lui si trovasse nella terrazza, una valutazione anche di questa donna che poteva essere vista. E questo io lo voglio collegare, fratelli e sorelle, con il tempo della fine, dove i genitori stessi oggi non vegliano nei figli che camminano seminude, dove i mariti stessi accettano che le mogli camminano seminude. E sapete perché la donna e anche l'uomo cerca molto questa nudità, cercano di camminare, si può dire, molto scoperti? Perché questo è uno spirito. Andate a vedere nella storia degli Evangeli qual era lo spirito che attanagliava il gadareno. Il gadareno si spogliava nudo, capite? Non era solo violento, ma aveva questa caratteristica. E quando una donna e quando un uomo cercano di stare più scoperti possibili per farsi, se è il caso, ammirare, quello è un demone, è uno spirito che sta portando quella persona, non solo, fratelli e sorelle, a commettere peccato contro se stessa, ma a fare peccare gli altri. Perché, fratelli, ci saranno donne che un giorno si troveranno, come ci dice il messaggio, a giudizio davanti a Dio per aver commesso adulterio, ed esse diranno: ma io non mi sono coricato con nessuno, e certo che mio marito. E Dio li giudicherà perché esse si erano scoperte facendo cadere in adulterio visivo agli uomini che vedevano quelle nudità. Non voglio essere visto come un maschilista che sta condannando solo la donna. Io sto condannando scritturalmente, che è la parola che condanna il peccato, sia l'uomo che la donna. Entrambi caddero in quella condizione, ed ecco che oggi questo si ripete ai nostri giorni. Ma vedete, questo lo possiamo portare anche ad un raggio più elevato. Possiamo giungere ad Apocalisse 3, possiamo giungere ad Apocalisse 17 e andare a vedere che c'è un'altra donna che si scopre, che scopre le sue nudità e che attrae con la seduzione gli uomini. Chi è? È la denominazione, i sistemi religiosi, Babilonia, la chiesa di Stato. Essi vogliono farsi ammirare con le loro bellezze e seducono la gente con le false dottrine, con le bellezze dei templi, con i luoghi adorni, con le attività sociali, senza tenere conto del fulcro della parola di Dio. Essi hanno quel raccordo ecumenico, essi hanno quei concili dove stanno a storpiare le scritture, e in tutto questo seducono gli uomini facendoli peccare di adulterio, perché si attratti dalle bellezze denominazionali, dalle bellezze della chiesa di Stato, hanno abbandonato il loro primo amore che doveva essere Cristo per un marito adultero che si chiama, ed esse adultera, che si chiama organizzazione. Questa è la storia moderna. Noi sappiamo che viene notato, e bisogna notare questo, il peccato visivo. Sapete che i nostri occhi sono il canale principale per mezzo del quale tendiamo a guardare e a cadere in adulterio. Ecco che bisogna stare molto attenti. Abbiamo detto che bisogna stare più coperti possibili, ma abbiamo anche ascoltato in questo messaggio l'importanza di cercare di non porre lo sguardo, se ci troviamo di fronte ad una situazione simile a quella di Davide, o simile a quella di vedere una donna o di vedere un uomo scoperto, parlo da ambo i sessi per non predicare in un unico soggetto, ma prendo tutte e due soggetti, uomo e donna. Cosa devi fare? Devi cercare di distogliere lo sguardo. Perché l'Evangelo stesso, le cariche religiose caddero in tale errore. Leggiamo qualche verso. Giovanni capitolo 15 verso 5. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me ed io in lui, esso porta molto frutto, poiché fuori di me non potete far nulla. Noi non possiamo fare nulla senza Dio. Capite, Davide era l'unto del Signore, aveva vinto molte battaglie, fratelli e sorelle, ma quando venne una grande battaglia nella sua vita, che era quella del suo stesso corpo, lì cadde. Questo ci fa comprendere che non c'è nessun superuomo, ma tutti possiamo essere vincitori solo se Dio è con noi. Matteo capitolo 7 verso 2. Perciò che di qual giudizio voi giudicherete, sarete giudicati, e della misura che voi misurerete sarà altresì misurato a voi. Abbiamo letto proprio in Samuele, seconda Samuele capitolo 12, come Davide, quando quell'uomo di Dio, Nathan, gli parlò da parte del Signore, il suo giudizio fu giusto. Vedete cosa fece Dio in quelle condizioni? Non andò direttamente ad accusare Davide del peccato, lo poteva fare attraverso il profeta, ma in quel momento volle spolverare quella coscienza di Davide che si era intorbidita, e allora lo portò fuori da sé. Capite cosa fa la predicazione? Cerca di portarti fuori dal tuo esempio, perché quando veniamo toccati in modo personale, allora noi reagiamo, subito ci mettiamo nelle difensive, ma Dio utilizzò un esempio esterno per portarlo a risvegliare la coscienza. E Davide alzò il suo dito e disse: deve morire. Stava parlando di se stesso. Vedete, nella misura in cui giudichiamo, noi verremo giudicati, ci dice la scrittura. Ma in quel giorno Dio ebbe misericordia. Se faceva passare quel che Davide aveva parlato, il giudizio che aveva dato, e allora per Davide non ci sarebbe stata nessuna via di scampo. E così siamo noi. Noi siamo pronti a vedere i difetti altrui, noi siamo pronti a dichiarare la morte per il nostro prossimo, ma quando si tratta di noi, noi saremmo lì pronti a trovare le scusanti. E Dio si servì di un esempio esterno, e Davide diede quello che sarebbe stato il giusto giudizio per un estraneo a se stesso, ma ringraziato sia Dio che conoscendo il cuore dell'uomo di Dio, David, sapeva che quest'uomo si sarebbe umiliato. Matteo capitolo 26 verso 52 dice: allora Gesù gli disse: riponi la tua spada nel tuo luogo, perciò che tutti coloro che avranno presa la spada periranno per la spada. Vedete? Bisogna stare attenti, perché il male ritorna sempre addosso. Leggiamo gli scandali, cosa ci dice la scrittura. Marco capitolo 9 verso 42: e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse messa intorno al collo una pietra da macina e che gli fosse gettato al mare. Ecco che è importante comprendere quali sono gli effetti dello scandalo, quali sono gli effetti dell'adulterio. Dice il libro dei Proverbi che chi vuol perdere l'anima sua commette adulterio. Però ringraziamo il Signore che la misericordia di Dio ancora viene incontro a quelli che sono pronti ad umiliarsi. Matteo capitolo 5 verso 28: ma io vi dico che chiunque riguarda una donna per appetirla già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. È chiaro, carinella Grazia? Ora, una delle domande più importanti che negli anni mi sono sentito fare è: fratello Piero, ma se Dio perdona il peccato, allora tutto è risolto? Assolutamente, quando Dio perdona anche un adultero che si umilia, nel caso di David, Dio ha messo da parte quella situazione e ha mandato la purificazione. Però bisogna stare attenti ad una cosa: quando la gente giustifica il proprio peccato dicendo ma Davide ha sbagliato, ma sai, io ho conosciuto una persona che ha commesso la stessa cosa, quindi la posso fare io, o no, hanno letto, secondo il mio parere, a metà la storia di Davide, perché la storia di Davide ci dice chiaramente quale grande sciagura cadde nella casa di Davide a motivo del peccato. Dio perdona, assolutamente sì, ma noi nella vita comunque sia abbiamo commesso qualcosa che ha cambiato il corso di una vita che poteva essere sicuramente inquiete, ma in quel caso la traiettoria è stata mutata e sono venute delle sciagure. Da dove lo evinciamo? Rileggiamo 2 Samuele capitolo 12 verso 10. Ora dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria l'Oiteo per essere tua moglie. Così dice l'Eterno: ecco, io farò venire contro di te la sciagura dalla tua stessa casa, e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darla ad un altro che si unirà con loro in pieno giorno. Vi ricordate quello che combinò Absalom? Proprio suo figlio si unì con quelle che erano le mogli, le concubine di David. Quindi rendiamoci conto che David pagò un prezzo per quello che aveva commesso. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole. Vedete, quando si cercano di fare le cose di nascosto, voglio dirti questo: se non si verrà a sapere in questa vita, ma la verità viene sempre a galla, ricordati che prima o poi verrà davanti al trono bianco del giudizio di Dio. Allora disse Davide a Natan: io ho peccato contro l'Eterno. E Natan rispose a Davide. Quindi qui ci fu l'umiliazione di Davide. L'Eterno ha rimosso il tuo peccato. Vedete la risposta immediata di Dio: tu non morrai, tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici l'Eterno l'occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Quindi vedete che lo scandalo fu pagato a grave prezzo. Egli lo dovette pagare. Ora, fratelli, quanto al perdono, Dio ci perdona se rientriamo in quella grazia. Dico se rientriamo, se non siamo quei peccatori incalliti che non ne vogliono sapere. Ma ci deve essere una pura umiliazione. Voglio leggere il Salmo 51, il cosiddetto miserere di David, che ci fa vedere come si umiliò David. Ricordatevi che David trovò grazia agli occhi di Dio, perché ad un certo punto capì che l'umiliazione. Era l'uomo secondo il cuore di Dio e sentì il profondo bisogno di ritornare a Dio. E oggi sto parlando a te, caro amico, se senti realmente il peso del peccato che ti sta stritolando, ritorna a Dio, perché molte volte le cose della nostra vita vanno tutte sotto sopra, perché rimaniamo sempre con un piede nel mondo e un piede nella chiesa. Vedete, da un lato lui voleva continuare ad essere il re, l'uomo secondo il cuore di Dio, ma era scivolato nel peccato. Questo è il cristianesimo dei nostri giorni: cercano di camminare con un piede nel mondo e un piede nella via di Dio, ma non è possibile servire due padroni: o servirai Mammona o servirai Dio. E allora oggi andiamo ai piedi del Signore. Salmo 51. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti, lavami molto e molto della mia iniquità e nettami del mio peccato, perciò che io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te solo ed ho fatto quello che ti dispiace. Io lo confesso, a ciò che tu sii riconosciuto giusto nelle tue parole, puro nei tuoi giudizi. Ecco, io sono stato formato in iniquità e la madre mia mi ha concepito in peccato. Ecco, ti è piaciuto insegnarmi verità nell'interiore e sapienza nel di dentro. Purgami con issopo e sarò netto. Lavami e sarò più bianco che neve. Fammi udire gioia ed allegrezza. Fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnovella dentro di me uno spirito ditto. Non rigettarmi dalla tua faccia e non togliermi lo spirito tuo santo. Rendimi allegrezza della tua salute e fa che lo spirito volontario mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue, oh Dio, oh Dio della mia salute. La mia lingua canterà con giubilo la tua giustizia. Signore, aprimi le labbra e la mia bocca racconterà la tua lode, perciò che tu non prendi piacere in sacrificio, altrimenti io l'avrei offerto. Tu non gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, oh Dio, tu non disprezzi il cuor rotto e contrito. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza, edifica le mura di Gerusalemme, allora prenderai piacere in sacrifici di giustizia, in olocausti e in offerte da ardere interamente, allora si offriranno giovenchi sul tuo altare. Questo uomo dice: il peccato mi sta davanti agli occhi del continuo. Quante volte senti quel peccato davanti a te? Non deve essere necessariamente una caduta di adulterio, magari è qualcosa del quale tu non riesci a liberarti, potrebbe essere sino il tuo stesso carattere che ti appesantisce il tuo modo di fare, eppure la religione cerca di offuscare la visione. Ma attraverso il messaggio che oggi viene a te, attraverso la parola profetica come è nata nelle espresse, portandolo fuori dall'esempio di se stesso in David, tu puoi guardare e dire: guarda, io oggi sto guardando a David, oggi sto guardando questo messaggio e mi rendo conto che realmente è una condizione oppressante, e sai, mi sto rendendo conto che quella condizione è nella mia vita. E cosa disse Davide? Lo abbiamo letto qui. Verso 11. Non rigettarmi dalla tua faccia e non togliermi lo spirito tuo santo. Ebbene, lui aveva la ricchezza, lui era il re, ma sapeva che la più grande ricchezza è lo Spirito Santo. E se noi spegniamo lo Spirito Santo con le nostre azioni, dice in Tessalonicesi, non spegnete lo Spirito Santo. Se lo spegniamo con le nostre azioni, allora la gioia della nostra salvezza viene meno, è chiaro? E allora cerchiamo oggi di comprendere che se Davide fu vulnerabile, l'uomo che abbatteva i Filistei fu vulnerabile, quanto più lo possiamo essere noi vulnerabile. senza di lui non possiamo fare nulla. Vedete, questo era già messo in conto, perché in Prima Samuele capitolo 8 era stato avvisato il popolo di Israele che non gli stava più bene di avere solo Samuele come profeta, ma vollero un re, ed era stato avvisato che il re avrebbe commesso degli errori di questo e di altro tipo, perché era fuori la volontà di Dio proprio quell'operazione che era stata fatta in Prima Samuele 8. Ma Dio permette alle volte che noi nel libero arbitrio ci muoviamo in certi modi, ma poi tutto verrà riportato come Dio lo aveva preordinato avanti la fondazione del mondo. Un solo re, il Signore Gesù Cristo, il profeta per eccellenza, e al suo fianco la sposa, la chiesa che lui si è eletta. Quindi dobbiamo anche renderci conto che gli stratagemmi di David in quella condizione di peccato ci fanno pensare agli stratagemmi moderni. E allora, come abbiamo molte volte detto, lui cominciò con un... non esistono piccole o grandi bugie, comprendetemi, con una più piccola bugia, poi ne mise un'altra ancora più grandetta, poi andò avanti e cosa fece? Arrivò alla cosa peggiore, che era uccidere quell'uomo giusto. Capite cosa significa dire una bugia? Capite cosa significa cominciare con quello che è chiamato un piccolo peccato? O significa cominciare ad entrare in una via che poi ti porterà alla perdizione? E allora dobbiamo cercare di stare attenti in questa traiettoria e cercare di continuare attraverso questa strada, la via diretta da parte di Dio. Vedete, lo abbiamo ottenuto, compreso, e prenderci la responsabilità, lo so che è difficile, eppure molte volte là, no, io non me la sento, invece va confessato il peccato, come fece David. Dice, qualcuno mi può dire, dopo che fu spubblicato, bene, ma oggi veniamo spubblicati perché quel Nathan si chiama lo Spirito Santo ai nostri giorni della Bibbia. Quindi dobbiamo prendere una posizione. Un'altra cosa errata: io ho commesso un peccato di adulterio, porto l'esempio, allora io l'ho confessato a Dio, ho risolto. No! Il peccato di adulterio, specialmente, come gli altri peccati, vanno confessati a Dio, ma anche alla persona offesa. Bisogna andare da quella persona e dirgli: io ho sbagliato. Se si tratta di vostra moglie, moglie mia, io ho commesso questo errore. Perché le persone lese vanno raggiunte, viceversa. Dici, ma io rischio di perdere il matrimonio. Ebbene, purtroppo meglio perdere il matrimonio che perdere la grazia di Dio. E poi, che matrimonio potrebbe essere un matrimonio dove c'è l'inganno? Il peccato va confessato. Alleluia, gloria a Dio. Quindi il peccato, purtroppo, abbiamo avuto modo di vedere quali risvolti porta nella vita e toglie la gioia della salvezza. Adesso lo troveremo nelle due citazioni che abbiamo qui appuntate. Vale a dire che in un preordinato la salvezza resta. Dio ti ha messo come in un treno che qualsiasi cosa avverrà ti porterà alla salvezza. Ma quel peccato ti toglie così tanto la gioia nella tua vita della salvezza che a un certo punto dovrai arrivare a confessarlo. E stiamo parlando di un preordinato che viene portato al ravvedimento, come nel caso di Paolo e di Davide. Immaginatevi tutti gli altri che non si ravvedono e che continuano lungo le vie sbagliate. E voglio dare un pregio alla testimonianza nobile di Uria, che pur non essendo un ebreo era unito con quello che era la testimonianza dell'Evangelo di quel tempo, dell'arca e del popolo di Israele. Una grande testimonianza che abbiamo incontrato in questa storia. Voglio dirvi una cosa che naturalmente non riguarda Davide, perché Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio, ma riguarda purtroppo molte situazioni di chiese denominazionali. Molte volte nelle chiese denominazionali, quindi dove non c'è la piena chiamata di Dio, addirittura hanno messo fuori i ministri hanno messo fuori la sposa di Cristo, parlo delle denominazioni o anche della Chiesa di Stato, vi ricordo che nel gregge le pecore stanno lì e si spaventano del lupo. Ma purtroppo nelle condizioni delle denominazioni, mentre guardano e stanno attento per il lupo di fuori, il pastore di dentro se li mangia. Sto cercando di dire che dove non ci sono ministeri ordinati, allora molte volte il lupo diventa proprio quello che si dice il responsabile dell'opera. Ecco perché bisogna stare molto attenti nel cercare dove c'è la verità, perché la verità è quella che ci renderà liberi. Vogliamo leggere un paio di trafiletti e poi andremo alla conclusione di questo messaggio. Vita eterna e come riceverla, del 31-12 del 54, trafiletto 133, dice così: quando Uria, dopo che Davide aveva preso Bersabea, sua moglie, e mandarono fuori a prenderlo, e lei era incinta, e la portò dentro, così che potesse imputarlo a Uria, e lui non era un gentile, non era un giudeo, era un gentile ed era un itteo, un proselito della religione giudea. E gli disse di scendere a stare un po' a casa con la sua amabile e bella moglie. Disse: Dio non permetta che io faccia una cosa così, è l'arca del mio Dio sul campo di battaglia. E si rifiutò di farlo. Che bella testimonianza di quest'uomo, fratelli e sorelle, che noi crediamo che incontreremo nel cielo. Un'ultima citazione, domande e risposte del 1962, trafiletto 106. David perse la gioia della sua salvezza quando prese Bersabea, la moglie di Uria, ma non perse mai la sua salvezza. Non disse mai: restaurami la mia salvezza. Disse: restaurami la gioia della mia salvezza. Questo lo voglio rispiegare perché non vorrei che si presti ad interpretazioni errate, mentre è così chiaramente scritto. Allora, voi sapete che nel mondo ci sono fondamentalmente, sappiamo i vari gruppi, ma fondamentalmente due gruppi. L'uno, i figli di Dio. Tra la disavveduta, l'avveduta, il popolo di Israele, ci siamo i figli di Dio. E poi ci sono invece gli empi, le persone che sono designate a morte. Se l'empio commette adulterio o commette un'altra forma di peccato, sappiamo che a priori la sua vita ormai andrà in perdizione. Ma nel caso commetta il peccato l'eletto, il predestinato, e allora Dio gli toglie la gioia della salvezza. È come quando vedete quei credenti che hanno commesso anche, tra virgolette, quelle che chiamiamo un piccolo peccato, e vi vengono in chiesa a quattro piedi, ci siamo, nel senso che sono distrutti, afflitti. Voi vedete che quelle persone hanno perso la gioia della salvezza, perché dentro il loro cuore non riescono più a sentire lo Spirito Santo e la gioia pieno. E allora cosa occorre nella loro vita? Occorre che ci sia una confessione di peccato per restaurare la posizione, perché Dio ad un eletto non gliela toglie la salvezza, perché già è stato preordinato a salvezza, ma utilizza degli strumenti per fargli comprendere cosa sta avvenendo nella sua vita, la decadenza. E così la gioia viene meno in quell'uomo, perché sente il peso del peccato, la gioia della salvezza. E allora Dio si serve, ecco, della parola profetica, il Natan che arrivò, per risvegliare proprio quella coscienza che è stata intorbidita. Qualcuno allora potrà dire: allora io sono salvato a priori, quindi al limite mi gioco la gioia della mia salvezza, poi mi converto. Questo lo può pensare soltanto un ipocrita, soltanto un empio, perché un figlio preordinato da Dio vorrà sempre piacere al suo Signore e farà di tutto per non cadere in errori del genere, che sono realmente una piaga indescrivibile attorno. ci vogliamo alzare in questo giorno e ci vogliamo presentare davanti a Dio, presentare davanti al Signore. Signore, noi ti ringraziamo per questo messaggio al tempo della sera e ti voglio pregare per quanti ascolteranno questa registrazione. Oh Signore, la gioia della salvezza possa riscendere in tutti quelli che sono stati confusi dalle foglie religiose, dai propri pensieri giustificativi, come molte persone che dice: ma io ho subito il male, allora se commetto qualcosa posso essere da Dio compreso. No, noi non dobbiamo seguire gli esempi altrui, e neppure possiamo giustificarci per le nostre sofferenze, perché il nostro Redentore è morto per i nostri peccati. Oh, quindi caro amico, cara amica, che ascolti questa registrazione, esci fuori dalla condizione di peccato, confessalo ad ogni costo e rimettiti in linea con la parola, perché Gesù ritorna, e se la verità non si saprà in questa terra, la verità altresì si conoscerà davanti al trono bianco, al giudizio, e allora meglio ora metterci in accordo col grande giudice, per dire come Davide, miserere di Salmo 51: oh Dio, abbi pietà di me, misero peccatore, non togliermi lo Spirito Santo. Che meravigliosa parola. Oh fratello, sorella, amico che ascolti, cosa c'è di più prezioso dello Spirito Santo? Nulla. E allora noi ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo e ti chiediamo di rimanere con noi in questo giorno. Grazie per questa parola al tempo della sera, nel nome di Gesù Cristo che applaudiamo. Amen. Dio sia lodato. Alleluia.
Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi.
Nel nome di Gesù Cristo, il nostro amato Re, che applaudiamo. Amen. Io vi benedico.
Tutto va bene, tutto va bene. Ho accettato.